Salve a tutti, grazie a quelli che sono qui, grazie a quelli che sono collegati, grazie a quelli che sono sul portale dell'ANSA e della legalità. E allora, io sono Bianca Stancanelli, come vi ha detto Vitolo Monaco, sono siciliano, ho lavorato a lungo qui all'Ora di Palermo, sono andata via subito dopo il maxi processo, nel 87. Per ora, ve lo diceva, lo rievocava il collega Franco Nuccio, per ora si usa molto la parola epocale. Il maxi processo fu davvero epocale. E lo voglio ricordare perché è importante. Il maxi processo divide la storia della mafia della Sicilia e dunque dell'Italia in due fasi. Prima del maxi processo il potere mafioso poteva contare sulla impunità, cioè si poteva scegliere di diventare mafioso e soprattutto un capo mafioso e sapere che saresti stato sempre assolto per insufficienza di prove. Dopo il maxi processo la mafia viene processata, condannata, i capi mafiosi stanno in galera, molti di loro sono stati condannati all'ergastolo e bisogna mettere in conto, quando si avvia la carriera mafiosa, che si può essere processati e condannati. Questa è stata una svolta nella storia siciliana ed è stata una svolta importante, cioè voi siete nati in una Sicilia nella quale, e in un'Italia nella quale la mafia poteva essere processata e condannata, e questo prima non accadeva. Se venivano processati venivano sempre assolti per insufficienza di prove. Questo per dire dell'importanza della giustizia, è un tema di cui voi molto sentite parlare, soprattutto in questi giorni. Ed è un tema sul quale occorre riflettere. Toccare la giustizia significa toccare e modificare la storia di un paese. Il modo in cui si tocca la giustizia in un paese modifica la storia di quel paese. Altra cosa che vi volevo dire, mi dicono che ci sono molte domande e sarà la parte poi forse anche per voi più appassionante di questo incontro. Sono stati ricordati gli 8 colleghi assassinati in Sicilia perché lavoravano, scrivevano. Già il fatto che la mafia arrivi al punto di ammazzare i giornalisti dimostra il potere e la forza dell'informazione. Però quando diciamo informazione non abbiamo detto tutti. Io c'ero per molti di questi assassini in Sicilia, li ho visti in diretta perché lavoravo qui. Per esempio Mario Francese, per esempio Pippo Fava, per esempio Peppino Impastato, moltissima Mauro Rostagno. Per molti di questi delitti non si è ancora arrivati neppure ad una verità giudiziaria. Il processo per Mauro Rostagno, per esempio, è in corso in queste settimane. Tutti questi assassini sono stati seguiti da una potentissima fase di depistaggio. Si tentava, cioè, di dare una lettura minimalista di tutti questi omicidi e di tenere fuori soprattutto la mafia. Si riversavano calunnie su questi colleghi. Ora, state ben attenti, il depistaggio, riguardo a un delitto, riguardo a una vicenda, il depistaggio passa per i canali dell'informazione. Cioè, quando noi diciamo informazione, non abbiamo detto tutto. C'è una buona informazione e c'è una cattiva informazione. Sui giornali, in televisione, su internet, voi potete trovare sia la buona che la cattiva informazione. Un ciclo di incontri come questo che il Centro Studi Pio La Torre vi ha offerto è l'occasione per mettere a punto gli strumenti culturali che vi aiuteranno a decifrare, a distinguere tra la buona informazione e la cattiva informazione. Questa distinzione è una parte fondamentale della democrazia di un paese. Ultimissima cosa che vi volevo dire a proposito di buona informazione e cattiva informazione, per esempio, intercettazioni, uno strumento che è utilissimo ai fini del perseguimento delle associazioni mafiose e soprattutto utilissimo per decifrare i legami che la mafia ha con tutto quel mondo grigio di cui parlava Lirio Abate nell'intervista, la politica, l'economia, la finanza, il mondo delle professioni e così via. Quest'oggi non c'entra con la mafia, però è interessante, su un giornale, mi pare su Repubblica, c'è un conto, a proposito delle intercettazioni, girano anche lì molti tentativi di impedirle, limitarle, eccetera, eccetera, progetti di legge. E si cerca di ottenere il favore, il consenso a questi progetti in nome di alcuni assunti, alcuni stereotipi, tra i quali che tutti siamo intercettati, e questo è assolutamente falso, e soprattutto che le intercettazioni costano uno sproposito di soldi. Allora, su Repubblica quest'oggi c'è un conticino piccolo piccolo che riguarda il processo Santa Rita. Santa Rita era una clinica milanese nella quale si operava a tutto andare, e perché i pazienti venivano valutati non in quanto persone malate che dovevano essere curate, ma quanto delle sorte di slot machine, operavano per far soldi. Ebbene, allora, nel processo Santa Rita, spesa per intercettazioni 100.000 euro, se non mi ricordo male, ricavato dalle pene che sono state inflitte a tutti i condannati del processo Santa Rita, 7 milioni. Quindi una spesa ampiamente, più che compensata da ciò che la giustizia ha poi incassato all'esito. Anche questo, buona informazione, cattiva informazione, informazione completa e informazione incompleta. È uno degli argomenti che noi oggi siamo chiamati ad affrontare. Il collega Enrico Bellavia e il collega Giuseppe Giulietti, lascio a loro la parola, cominciando da Giulietti, perché gli ho tolto il microfono, tra giornalista della RAI, sindacalista a lungo dell'Usigrai, parlamentare, e tra i fondatori dell'associazione Articolo